parlato con questi miei due amici francescani che vengono da un incontro con cristiani siriani e iracheni, mi hanno portato anche dei testi, no? Adesso è un tema per me molto sensibile, e anche loro, quello che registravano, da tutte le testimonianze, non c'è né ira né agitazione, cioè la trovano sempre come una buona, diciamo, allegria, pur in tutte queste situazioni. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che noi, rispetto alla nostra fede, abbiamo perso. C'è qualcosa che abbiamo perso. Quindi per questo che lo ridico, no? Adesso voglio leggere il libro prima di sabato, per la vicenda di un amico di un cristiano musulmano che poi si converte e ha tutta la sua trafila di calvario, perché è nel contesto iracheno, no? Quindi e viene fuori una testimonianza luminosissima. Quindi anche noi, guarda, ecco, va bene. Allora noi nel nostro piccolo cerchiamo di alimentare il desiderio del nostro cuore accedendo alla parola di Dio e, non tanto istruendoci, ma accompagnandoci, no? Nella comprensione e soprattutto nella possibilità di essere inglobati in questa parola. Allora, visto che sono ancora nel tema del rimanete in me, no? E l'immagine che immagino quella più efficace che Gesù usa era quella della lite dei tralci, come ho già detto, no? Poi, se voi andate al testo, dopo questa immagine della lite e dei tralci, Gesù aggiunge, siamo dal versetto 9 in poi, no? Alcune, non è neanche considerazioni, ma io le chiamo come una specie di aggiunta di espressioni, come avessero un tono o una nota personale di Gesù, quando dice: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore, no? E poi aggiunge quello dell'osservare i comandamenti, come riprova, no? Poi, vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Poi, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Allora, io ho voluto riprendere questi versetti proprio a commento di quello rimanete in me, perché ho notato una cosa, almeno fino ad allora non l'avevo notata. Poi, non so quanto sia effettivo dal punto di vista linguistico queste cose che sto dicendo adesso, ma il testo ha proprio la presentazione particolare e sarebbe di questo tipo. Allora, quando Gesù dice, siamo al versetto 9, no? Allora, come il Padre come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. È il paragone. Poi aggiunge, rimanete nel mio amore. Normalmente in greco si dice, rimanete nell'amore di me. Invece il testo dice, rimanete nell'amore quello mio. È una sottolineatura particolare che è ripetuta a proposito della gioia, perché la gioia, quella mia, e poi anche il comandamento. Questo è il comandamento, quello mio. Allora, questa sottolineatura, che noi potremmo leggere come fosse una specie di un tono prettamente confidenziale, no? Di Gesù che parla ai suoi apostoli, però fa aprire continuamente delle porte per la comprensione di queste espressioni sempre più profonde. Di per sé, no, il testo, no, è reso con espressioni molto dense, ma volutamente, cioè nel senso che la comprensione di queste cose non sta tanto nel diluire in tante frasi, ma nell'entrare in profondità, e certi particolari sono quelli che introducono in questa profondità. Uno di questi particolari è quell'amore, quello mio, la gioia, quella mia, comandamento, quello mio. Allora, la caratteristica fondamentale di queste espressioni è data dall'avverbio come. Come il padre ha amato me. Quel come, no? Cosa vuol dire quel come? Certamente non può avere un valore di, come dire, di paragone. Ecco, di paragone. Perché, pensate, noi siamo in grado di amare come Gesù ha amato, mi sembra una presunzione unica, no? Non è tanto che Gesù si indica a noi come esempio che noi dobbiamo imitare. Spesse volte noi diciamo imitare l'esempio di Gesù, no? Non ci rendiamo conto che questa espressione nasconde una presunzione incredibile oppure una cretinata unica, nel senso che non ridere, è così. Cretinata unica nel senso che neanche ci accorgiamo che stiamo dicendo una fesseria. Ma volete imitare Gesù nell'umanità? Ma oppure quando si dice no, imitare la Vergine, ma come facciamo? Invece il come ha valore di natura. Il come indica lo stesso movimento che mette in moto Gesù nel suo amore, è lo stesso che riguarda noi. Cioè qui non si parla né di Gesù come esempio né della intensità del suo amore, si parla della natura, si parla della, noi potremmo dire, io qui quando ho riflettuto su questo, no? Che poi sono le letture della sesta domenica di Pasqua, quello del, è la stessa ragion d'essere, è la stessa identità di movimento. Quello che dicevo prima, no? La natura del movimento, no? Allora, Gesù riferisce tutto al Padre. Allora vi ricordo sono due episodi raccontati nel Vangelo dove Gesù fa riferimento al Padre, o meglio, la voce del Padre svela il mistero di Gesù. Avete presente la scena del battesimo? Cioè lui viene battezzato, poi quando esce c'è l'immagine, no, della colomba che plana, ma soprattutto la voce del padre che dice: questo è il figlio mio, l'amato, in lui mi sono compiaciuto. A volte si dice ho posto la mia compiacenza, il mio compiacimento, però l'espressione è che il padre si compiace in lui. E la stessa scena si ripete in un altro momento del Vangelo, al Tabor, nella trasfigurazione. L'unica aggiunta al Tabor è: e lui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Allora, quel come, applicatelo così: tutta la compiacenza, quindi tutto il compiacimento del Padre che è su Gesù, che il Padre ha posto su Gesù, io l'ho posta su di voi. Voi in me, ecco quella rimanete in me, no? sto commentando sempre questo, rimanete in me, no? Voi in me siete chiamati a entrare dentro questo compiacimento, a godere i benefici di questo compiacimento. E questo compiacimento dura dall'eternità e lungo tutta la storia. Allora, se voi pensate che, e perdonate se ripeto, il Figlio è mandato per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per tutti, e lui, il Figlio, riceve il compiacimento, nel senso che ha identità di scopo, di sentimenti,
desiderio.
Ecco, bravo, di desiderio, con il Padre, ma con il Padre nell'amore per noi. No, questo, allora, tenete conto questo. Questo vuol dire che Gesù lo vive nella sua umanità. Quando lui dice no, rimanete nel mio amore, vuol dire se voi restate in me, siete dentro questo movimento di rivelazione, anche nella vostra vita, dell'amore del Padre per tutti, che sarebbe la ragione del comandamento. Guardatevi bene, non fate i bravi, non bisticciate, non so io, andate d'accordo. Non dice così. Quando dice amatevi, vuol dire che le vostre relazioni esprimano la grandezza dell'amore del Padre per tutti. Allora, il compiacimento che Gesù, diciamo, vive rispetto al Padre è in questa sua identità con il Padre, in noi identità, intimità con il Padre, per vivere l'amore verso di noi. E siccome questo riguarda la sua umanità, allora questa cosa passa a noi una volta che noi crediamo in Gesù. Il passaggio è di questo. Quindi quando dice l'amore è quello mio, intende è l'amore che lui vive in intimità con il Padre per noi. Quando dice la gioia quella mia, è che vivendo secondo questo scopo in maniera totale, lui, avendo la pienezza di comunione di vita con il Padre, ha anche la pienezza di gioia di Dio nel suo amore per noi. E tra l'altro anche per noi si può vivere gioiosi se si fa guerra. Ora faccio una piccola parentesi, solo a volte per sottolineare certi aspetti. Allora, se noi immaginiamo, no? Dice, uno perché desidera amare? Attraverso l'amore noi immaginiamo che siamo felici. Allora, crediamo sempre che vivere l'amore comporta automaticamente essere felici. Poi osservi le persone che vivono l'amore e hanno sempre guai, sofferenze, fatiche, sempre. Eppure la gioia non si allontana. Allora, l'idea che noi abbiamo di felicità è un'idea barbina, è un'idea sentimentale. E quando Gesù dirà per le beatitudini, beato, no? Che poi vorrebbe dire felice, no? Se voi elencate le condizioni di felicità, sono tutte paradossali, tutte. Ma perché? Perché, se voi proprio osservatelo, mi pare sono 8, no? Sono le condizioni sì paradossali, ma perché per noi preferire l'amore di Dio per tutti significa rinunciare a sé. Sempre. Eppure, se non si rinuncia a sé, l'amore non si trova. L'amore non si vive. E se non si vive l'amore, non è possibile essere felici. Però voi non abbinate subito amore e felicità, perché poi in pratica non è così. Invece tenete conto che l'amore che è vissuto in questa, diciamo, chiamiamola, non dire assolutezza forse è troppo, no?
In questa dimensione.
Sì, in questa dimensione, però come totale, no? Ecco, radicalità. Ecco. L'amore vissuto in radicalità comporta sempre quella gioia. Allora vuol dire che la gioia non è, non mi viene sempre da ridere. Perché la gioia ha a che fare con l'anelito profondo del cuore che viene raggiunto, cioè che viene compiuto, non raggiunto, che viene compiuto. Ed è per questo che amore, gioia, poi parlano del comandamento. Il comandamento, quello mio. Non vi siete mai domandate la stranezza con cui Gesù unisce l'amore e il comandamento? Nella nostra vita, diciamo a livello sociale, si può dire tu mi sei amica e allora tu fai tutto quello che ti comando io. Puoi essere amica? È impossibile, no? È impossibile. Cioè Gesù tiene insieme, dal punto di vista dell'esperienza umana, due cose che psicologicamente parlando, oppure istintivamente parlando, oppure se teniamo conto della nostra sensibilità, non stanno insieme. L'amore e il comandare. Si può comandare a uno di amare? No. Eppure, perché Gesù può tenere insieme le due cose? Avete mai riflettuto? No. Allora, per Gesù il comandamento ha a che fare con lo scopo per cui lui è inviato. Di per sé il termine comandamento, no? Equivale a parola. Parola di Dio, comandamento è la stessa cosa, no? Allora leggete. Siccome Gesù è così intimo del Padre, che lui fa tutto quello che il Padre fa, allora quando si dice che il Padre comanda, vuol dire il Padre indica a lui lo scopo per cui accetta di farsi un uomo, di vivere nella sua umanità quell'amore del Padre per noi. Quel tipo di comandamento, quello suo, quello che vive lui, è quel comandamento che dà a noi. Quindi non è un comandamento di dire fai così e sei a posto, oppure guai a te se non fai così. Ma è, ecco perché quel rimanete in me. Allora, più tu sei unito a me, più hai quello spirito che mi muove, perché su di noi è fuso il suo spirito, no? Che vi fa vivere tutto, non solo nell'ottica dell'amore di Dio per tutti, ma pescando in questo amore per poter arrivare a tutti con amore. Allora, comandamento non ha più a che fare con uno che comanda, ma ha a che fare con uno che trasmette vita, con uno che fa passare la vita. Infatti, il comandamento, come la parola, è la parola di Dio, una parola viva, una parola di vita. Lui dirà la parola di vita eterna. Vita eterna, leggete, una parola di vita tale che non è più mortificata da niente e da nessuno. Cioè, cioè voi pescate a tale profondità nel cuore che non c'è nulla e non c'è nessuno che vi impedisca di raggiungere, di esprimere, di vivere secondo quell'esperienza di amore. E quindi nella gioia. Quindi, cioè noi per comprendere una volta la portata dell'espressione del Vangelo, prima dobbiamo rendersi conto di quanto, se voi togliesse il contesto evangelico e sentisse le cose, le stesse cose, dette in un altro, ripeto, contesto, ma no, non è possibile. Come si fa a tenere insieme queste due cose? È come, per esempio, no, quello della... Ma potete rinunciare a voi stessi per trovare voi stessi? È una specie di contraddizione. Ma se voi le leggete nell'ottica evangelica, in questa esperienza di umanità che fa Gesù, le cose filano. Le cose sono davvero reali e corrispondono perfettamente a come è fatto il nostro cuore. No, anche questa piccola deduzione. Noi, normalmente, rispetto, ecco, a queste parole di vita di Gesù, che è come se noi, come dire, troviamo un po' ostiche, rinnega te stesso, ostico, no? Dimentichiamo che è proprio la struttura del nostro cuore che è fatta, che si ricollega a quella parola di vita. Quando noi sentiamo, non so, tipo difficoltà, sentiamo una cosa difficile, no? In realtà non stiamo ascoltando il nostro cuore nella sua profondità, stiamo ascoltando solo le abitudini che si sono sedimentate per il nostro cuore. Noi ascoltiamo una sensibilità, diciamo, sedimentata. Quello che voglio dire è questo: quando Gesù parla e rivela ciò che viene da Dio, parla veramente al nostro cuore, esattamente com'è. Noi non viviamo mai secondo il nostro cuore. Noi viviamo sempre sotto le armature che la vita, le abitudini, la cultura, no, ha soffrato, nel senso che si è sovrapposto, no? Allora, quando noi sentiamo che la parola di Dio, non so, è lontana, è difficile, vuol dire che facciamo riferimento a queste armature, perché il nostro cuore è fatto su questa umanità di Gesù, che allora ritrovate l'espressione dell'evento del battesimo e della trasfigurazione, dire in te mi sono compiaciuto, vuol dire tutto quello che tu vivi in umanità è esattamente quello che scaturisce da me e porta l'amore mio a tutti. Per questo il Padre si compiace dell'umanità di Gesù, perché non fa che esprimere l'amore suo per i suoi figli. Questa è la portata, diciamo, no? Di rivelazione, e noi attraverso quel lento cammino, non so, di ascesi giorno per giorno, di impegno giorno per giorno, di fatica spirituale giorno per giorno, noi è solo per forare, per sciogliere tutta questa sovrastruttura che si è imposta a noi col tempo. Vi faccio un esempio, è una cosa banale ma può essere utile. Allora, quando un bambino nasce, allora il bambino ha totalmente bisogno della mamma. Se la mamma lo lascia lì, quello muore. Allora, il bambino è pura richiesta, la mamma è lì per il bambino. Allora, il bambino crescendo incomincia all'inizio appena appena, ma più cresce, più questo movimento si accentua, incomincia a riconoscere l'alterità della mamma. Cioè il bambino ha bisogno della mamma e all'inizio è una cosa sola. Più cresce e più incomincia a distinguere lui e la mamma, ma il suo bisogno è ancora totale. Soltanto poco a poco, distinguendo che lui è diverso dalla mamma, lui incomincia a chiedere alla mamma qualcosa. La mamma può dire sì o no. Ecco i primi capricci. Allora, il movimento è: per poter vivere lui ha sommamente bisogno della mamma e tutto deve prendere, quindi deve esigere dalla mamma. Cioè lui deve soltanto affermare se stesso, non può dire mia mamma non ha voglia, non prendo il latte, per dire una scemenza, no? Oppure non so, piango, dice mia mamma è stanca, smetto di piangere perché così sto attento a mia mamma. È una cosa assurda. Però questa abitudine ad affermare se stessi si mantiene come traccia dentro di noi, così che quando diventiamo più grandi, e questo non può essere vissuto in modo fisico diretto, però noi lo incameriamo a livello psichico, psicologico. Per cui anche da grandi vogliamo affermare noi stessi, pur grandi, ma come il bambino. Che tutto è dovuto. Cioè, è come dire, gli altri sono in funzione mia. Però questo non è la struttura del nostro essere. È l'abitudine necessaria della vita, perché la vita è così. E quando noi diciamo noi dobbiamo purificarci rispetto a queste abitudini che erano necessarie per quando il bambino è piccolo, ma man mano che cresce, se non lascia queste, lui non può vivere bene. Pensate a un bambino, per esempio, una vicenda, non so, tipo schizofrenico, no? Cioè praticamente tutto è in funzione sua. Quello che lui non riconosce in funzione sua è tutta ostilità. Un uomo così non può vivere bene. Allora, per affermare se stesso deve inglobare tutti, ma quando ha inglobato tutti non c'è più nessuno davanti a lui e lui non può essere contento. Se voi rifletteste, no, su come cresce il bambino e applicate all'animo o al cuore, voi capireste tante cose di questi dinamismi che ci muovono. Io non parlo ancora della storia, come dire, c'è una mamma amorevole e c'è una mamma anche, come si dice, che rifiuta il bambino, no? Io adesso sto parlando proprio delle dinamiche essenziali del crescere e basta. Oltre a questo ci sono tutte le altre dinamiche che si sovrappongono, ma si sovrappongono su questo. Un bambino piccolo registra già se la mamma non lo vuole, ma lui non può distinguere, lui ha sempre bisogno e chiede quello. È solo col tempo che lui impara a riconoscere queste varie sedimentazioni. Vi ricordo per esempio un piccolo episodio, solo per farvi riflettere, no? Una volta viene un ragazzo a dire: padre, ma dica qualcosa a mia mamma, perché, e mi spiega, loro erano 5 fratelli, è morto il più piccolo che però aveva già 20 anni, no? Quindi erano tutti adulti gli altri, no? E a questa morte la mamma l'ha presa così male che non tollerava minimamente che in casa, non so, si alzasse la voce, si cantasse, si accendesse la radio, si vedesse la televisione, tutto doveva essere espressione di un lutto. Pensate a ragazzotti di 25-30 anni, dici, ma non è possibile, no? Allora viene e dice: ma dico qualcosa alla nostra madre, perché certo che anche noi siamo nel dolore per il nostro fratello, ma non si può vivere così. Ho detto: quanto tempo è? 2 settimane. Allora io ho detto: lascia passare un mese, per un mese lascia che faccia proprio quello che vuole, se dopo un mese non cambia niente mi viene a ridire. Dopo un mese ritorna. Allora ho capito che c'era qualcosa di eccessivo, cioè eccessivo proprio, cioè fuori posto, no? Ho detto: dai, mi porti tua mamma. E lei, sapendo, cioè, ci conosceva, no? Allora è venuta e io, cercando di parlare con lei, a un certo punto si accende, cioè, ci sono gli angioletti che girano per aria e qualche volta dico sì. Allora, nel bel mezzo che lei mi racconta, tutto in lacrime, no? Che poi dopo mi sono vergognato di quello che ho detto, però e ho detto: ma signora, mi permette, vorrei scomparire, però me lo lascia dire, le posso dire perché lei fa così? E gli ho detto, vero che questo bambino lei non ha mai voluto? E lei è diventata, è così. Io ero stufo, avevo già 4 figli, non lo volevo. Però non è che sia durato tanto questo, è durato i primi mesi, no? Quando ancora lo portava in pancia, no? Però i primi mesi, e poi dopo basta. Ma da quando è nato, cioè io mi sono fatto 1000 premure per lui, quando è morto è ritornato questo senso di colpa. Quindi lei aveva bisogno di dimostrare che l'amore per questo bambino era più grande che non per gli altri figli. Ma proprio quando si ha bisogno di dimostrare, noi riveliamo la coda di paglia. In italiano vuol dire il punto debole, no? Ma dopo che ho detto così, si è sciolto qualcosa in lei, è andata a casa, è ritornata, cioè, non tranquilla, perché cioè, il dolore, figurati, la mamma, muore un figlio a 20 anni, però il dolore, non la dimostrazione che il dolore deve essere grande. Ecco, questa cosa qui, no? Applicate. Perché voleva dimostrare il dolore? Per coprire, noi diciamo un senso di colpa, però calcolate come per coprire un vuoto. Quando Gesù parla, non vuole coprire il vuoto, vuole parlare alla struttura del nostro cuore, esattamente com'è. Noi invece immaginiamo che le sue parole riempiano i nostri vuoti, e facendo così rinneghiamo noi stessi, non abbiamo neanche fiducia rispetto al nostro cuore.
No, volevo chiedere proprio rispetto a questa sovrastruttura di cui dicevi prima, no? Allora quanto condiziona questa sovrastruttura l'apertura del nostro cuore alla parola?
Oh, lo condiziona molto. Allora, lo condiziona molto, nel senso che nella vita reale, no? Noi arriviamo con fatica a riconoscere questo, e lo riconosciamo solo perché come dire, persistiamo ad ascoltare la parola di Dio, perché non c'è nessuna diciamo cammino psicologico che ti dà questo. Sì, parte sì, ma fino in fondo no. È proprio la fede è come dire, prendi l'espressione della, mi pare che sia di Isaia, no? Se anche tuo padre ti abbandona, io no. Ma è un'espressione di fede questa. Allora, a poco noi entriamo in questa dimensione di rivelazione, e la rivelazione funziona in quanto tu a poco riconosci che parla alla struttura del tuo cuore, non semplicemente alla tua storia. Perché i vuoti della tua storia, lui non li riempie, non riempie nel senso che non è necessario. Quello che io non ho avuto da piccola, è inutile che io sogni di averla da grande, non si può. Dio è come si dice, non l'hai avuto, non fa niente, ci sono io. Ecco, però accettare questo, c'è tutta la fatica. La fatica sta nel come incunearsi tra questa, che io, è un mio modo di parlare, però non è un termine tecnico, no? Tra questa sovrastruttura e veramente come siamo usciti dalle mani di Dio. Quando ricordavo, no, che Dante che vede la Trinità e poi delinearsi l'umanità, quell'umanità va al di là di ogni specificazione, bello, brutto, storia bella, storia, al di là. Questa cosa qui noi non riusciamo a percepirla se non nella nostra storia personale. Tu non puoi staccarti dalla tua storia personale, però puoi non confonderti con la tua storia personale, perché sennò cosa succede? Se tu ti confondi con la tua storia personale, quello che non hai avuto e ti mancherà, tu vuol dire che dipendi dalla malizia di chi non ti ha dato quella cosa. Allora, quando tu dipendi da quella malizia, tu sottrai fiducia al tuo Dio. Questa sottrazione di fiducia a Dio è quello che ci impedisce di vivere nell'amore, nella gioia, secondo il comandamento suo. Ma ed è per questo che è un fatto di fede, fede come dai credito di fiducia. Ecco perché anche nella via spirituale, no? Non cercate di uscire dal peccato subito, cercate di accettare il vostro peccato. Se voi l'accettate, non è... allora un momento, accettare non è giustificare, ma l'accettare è dire la realtà è questa, no? Se voi accettate vuol dire che date fiducia a Dio che può, ha la forza, no, di pescarvi dove siete, non che voi dovete fare qualcosa per farvi toccare da Dio, perché quando noi ci muoviamo così vuol dire che sottraiamo fiducia a Dio, non abbiamo fiducia in Lui. E nell'amore o tu dai fiducia, allora l'amore ti riempie, se no l'amore fa paura. Chi si innamora deve per forza aver paura, perché quando tu sei innamorata l'altro può farti qualsiasi cosa, e l'ultima ad accorgersi che eventualmente è male sei tu, non gli altri. Gli altri lo vedono subito. Allora la paura è solo l'indicazione che allora l'amore è proprio vero. Tu impari a dar fiducia a questo e arrivi a questa, io lo chiamo così, lo ripeto, sono miei termini, non è che dovessi parlare, dovessi scrivere, non posso scrivere così, ma per capirci, no? Tu arrivi a questa struttura, proprio quella uscita dalle mani di Dio, cioè proprio a quell'umanità che noi siamo al di là di tutta la nostra storia. Questo è il motivo per cui qualsiasi storia noi abbiamo, buona o cattiva, non impedisce l'esperienza dell'amore di Dio, a una condizione. Quale, secondo voi? Quale? L'unica condizione è quella di non nascondere.
No?
Nascondere. Quello di non far finta. Se a te è mancata una cosa, devi riconoscerlo che ti è mancata. Se uno ti ha dato una botta, devi riconoscere che hai preso una botta. Non che, ma no, non so, tipo, no, non intendevano. Per esempio, pensate nei rapporti con i nostri genitori. Il bambino non è che non vede i difetti dei genitori, ma non può calcolarli, perché il bambino dipende dai genitori. I genitori devono essere perfetti. Quando c'è la difficoltà a riconoscere la realtà dei genitori, incominciano i guai per noi, perché intervengono tutti questi aspetti. Ma adesso io non è che voglia fare, era solo un esempio per dire, no, che indipendentemente dalla nostra storia, ma guai a noi però se non ne teniamo conto, ma indipendentemente Dio ci raggiunge comunque. Questa è la forza della dimensione evangelica. Pensate a te, alla prova del martirio, no? Cioè vi distruggono tutto, vi rubano i figli, vi ammazzano e voi non cadete nell'ira. Cioè, dobbiamo riflettere su queste cose. Perché? Perché il cuore resta mi dicevano che una piccola testimonianza, no? Cioè, erano arrivati in un villaggio e hanno diviso le famiglie cristiane dagli altri, no? E hanno detto ai cristiani: se voi vi convertite state, se no seduta stante andate. Non c'è stata una famiglia che è rimasta, con i vestiti che avevano addosso sono partiti. E una donna che si rivolge a uno di questi miliziani dice: voi avete preso i frutti di una vita intera di lavoro, ma il tesoro lo portiamo con noi e voi non sapete neanche che cosa sia. Ma vi rendete conto? Ora questo vale per ogni vita. Ecco perché nell'ottica è inutile che noi andiamo indietro, come fa la psicologia, andiamo indietro sempre a trovare la causa. Basta che noi non facciamo finta, che noi non neghiamo, che noi non mettiamo una bella coperta, che facciamo finta di... No, perché se facciamo così non riteniamo Dio sufficientemente potente per noi. Non è tanto un difetto come dire, dalla nostra, non so, intelligenza, oppure non so, la paura che possiamo. No, è una sottrazione di fede a Dio. E di quanto tu sottrai fede a Dio, di tanto non funziona questa rivelazione. Non che non sia potente, ma per te è come inefficace. Ma appena tu lasci entrare questo nella tua realtà, è questa. Il principio è sempre: la parola di vita è un lieto, non è un qualche cosa che si aggiunge alle altre. È un lievito che entra e fa fermentare. Perdonatemi, sono un po' allargato, ma è solo per illustrare, no, questa dimensione, perché sennò non riuscivo mai a capire comandamento, amore e gioia. E per esempio, no, in questa liturgia, come salmo responsoriale si legge il salmo 97, che nella 97 per la versione, diciamo, latina, ma nella Bibbia nostra sarebbe il 98. Ora, non so se voi sapete che i salmi 95 e 99 sono i salmi che nella tradizione ebraica ogni famiglia ebrea, alla sera del venerdì, quando diciamo che cala il sole del venerdì e incomincia il sabato, sono i salmi che si cantano per accogliere la regina del sabato. Cioè diciamo, la tonalità con cui si cantano questi salmi è l'accoglienza del sabato come la regina che viene, no? E quindi è particolarmente di festa. Ora, in questo salmo c'è l'espressione: il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ed è abbinata, proprio perché ha fatto conoscere la sua salvezza, cantate al Signore un canto nuovo. Allora, la nostra vita non deve cantare un canto vecchio, in questo senso, il canto perché le cose vecchie si sono sistemate. Noi siamo invitati a cantare un canto nuovo, perché il Signore è capace di prenderci dove siamo e di guidarci a Lui. Allora, se il cuore si apre al mistero del Figlio, che è inviato a mostrare la grandezza, e ripeto sempre le stesse cose, a mostrare la grandezza dell'amore del Padre per noi e a riunire i figli di Dio dispersi, allora non può non compiersi quella promessa di Gesù che segue a queste parole: come il Padre ha amato me, cioè vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Quel piena vuol dire che voi avete goduto di questa rivelazione e la vivete come, come dire, il tesoro del cuore, in cui voi pescate ogni vostro sentire, agire, muovervi. La gioia allude a questo. Diventa tardi, ma lo faremo domani, tanto non è che, perché c'è un collegamento, no? In questo senso, no? L'amore richiama la vita e la vita richiama l'amore, no? Anche se non è scontato, però è un collegamento abbastanza usuale. E non alla vita, ma all'amore è collegata la gioia. Allora, se la vita non ha amore, la gioia non scatta. Ma se l'amore non è collegato alla vita, nel senso che non si traduce in fecondità di vita, ma vuole rapire la vita, la gioia non c'è. Guardate che si può vivere un amore anche per succhiare. Allora, il collegamento sarebbe, no? L'amore rende la vita degna di essere vissuta, perché l'amore dà vita, porta vita. Però questo vale se vale anche il rovescio della medaglia, quando Gesù dice: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la propria vita per i propri amici, no? Allora, non si tratta solo l'amore dà vita, ma l'amore fa dare la propria vita. Queste due cose tenute insieme fanno la gioia. E la cosa significativa, e poi la svilupperemo domani, non vuol dire che io muoio per te. Per dire, no? Siamo in un pericolo. Io mi ricordo una volta, è un fatto in Colombia, successo in Colombia, a Bogotà, su un autobus sono saliti dei banditi, no? E hanno incominciato a sparare. E viaggiavano due fratellini, un ragazzino di 5 anni e una sorellina di 8 anni. Quando questi hanno incominciato a sparare, la sorellina istintivamente ha coperto il fratello, lei è morta e il fratello no. Io ho sempre pensato, è un fatto di cronaca di qualche anno fa, se io fossi stato lì da adulto l'avrei fatto, perché lì è immediato, se aspetti un secondo non so se noi adulti, ma la sorellina che fa così, cioè copre il fratellino, esprime proprio questo: l'amore fa dare la propria vita. Ecco, non intendo solo che tu, come dire, ti sostituisci all'altro per morire, ma è questo quello che conta: mettere a disposizione la propria vita per l'altro, di modo che la propria vita diventi per l'altro l'alimento, ma non solo l'alimento, il calore, il rifugio, il riposo, senza alcun limite. Cioè noi siamo chiamati a far star bene l'altro. Questo vuol dire dare la vita. E poi dopo, attraverso questo, voglio illustrare questa espressione che usa Gesù nel capitolo precedente, quando dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Cosa vuol dire questo? È in questa logica del gioia, amore e vita, no? Ma lo vedremo poi domani, ma pensavo di farlo tutto oggi, ma fa niente. Bene, per adesso basta.